Paragrafo 3. Guerra al terrore e fermenti di rinnovamento. Nuova mappa del potere mondiale. Dopo la fine della Guerra Fredda e la dissoluzione dell'URSS, sembrava che la mappa del potere mondiale si fosse semplificata, perché ormai gli Stati Uniti restavano l'unica superpotenza. In realtà le cose erano più complesse. La Russia, infatti, riprese ben presto un ruolo importante nella politica internazionale, mentre altri grandi paesi, come la Cina e l'India, aumentavano il loro peso politico grazie alla loro rapida trasformazione in grandi potenze economiche. Durante la sua presidenza degli USA, fra il 1993 e il 2001, il democratico Bill Clinton fu coinvolto nella crisi dei Balcani e cercò di esercitare un'opera di mediazione in Medio Oriente. In quest'area tormentata, l'appoggio che gli Stati Uniti garantivano allo Stato di Israele e l'impossibilità di risolvere la questione palestinese erano per i fondamentalisti islamici un segno della volontà di dominio dell'Occidente sul mondo islamico. Il terrorismo islamico. L'avanzata dei movimenti fondamentalisti nel mondo islamico nel corso degli anni 90 fu accompagnata da un aumento di atti terroristici contro obiettivi americani in Kenya, in Yemen e altrove, considerati particolarmente importanti come ambasciate o basi delle forze armate. Esisteva anche da qualche tempo un'altra forma di terrorismo, quello degli attentatori suicidi palestinesi, che si facevano saltare in aria in luoghi affollati di Israele. Considerare un dovere religioso il suicidio che fa strage di nemici è uno degli aspetti del terrorismo islamico, un modo estremo di combattere in difesa della religione islamica. Alcune organizzazioni terroristiche approfittarono dunque della frustrazione e del degrado legato a situazioni di guerra per indottrinare giovani da destinare al suicidio. Esse facevano leva sulla speranza di una vita eterna gloriosa e si occupavano di aiutare economicamente le famiglie e le comunità di origine dei martiri. L'attentato alle Torri Gemelle di New York. L'11 settembre del 2001 il terrorismo islamico mise a segno l'attentato più devastante della storia e lo fece nel cuore di New York. Quel giorno un comando terroristico dirottò due aerei civili e li portò a schiantarsi contro le Twin Towers, le Torri Gemelle di Manhattan, due grattacieli che erano il simbolo del potere economico americano. Un terzo aereo si schiantò contro il Pentagono, sede del Comando Supremo delle Forze Armate e simbolo del potere militare degli Stati Uniti. Non riuscì invece la missione di un quarto aereo, che precipitò per la reazione inattesa dei viaggiatori che riuscirono a sopraffare i terroristi. Sotto gli occhi di tutto il mondo, collegato in diretta dalle televisioni, i due grattacieli si incendiarono e crollarono su se stessi. Le vittime furono quasi 3.000. Fra esse gli attentatori, una ventina, che appartenevano al gruppo terrorista islamico Al-Qaeda. Per qualche tempo autori e mandanti dell'attentato restarono ignoti. In seguito, con ripetute interviste rilasciate ad Al Jazeera, il canale televisivo arabo più diffuso, il capo di Al-Qaeda, Osama bin Laden, esaltò l'attentato e i suoi autori in nome della guerra santa contro l'Occidente. Altri sanguinosi attentati furono fatti negli anni seguenti anche in Europa, Londra, Madrid. La guerra al terrorismo comincia in Afghanistan. Poche settimane dopo l'attacco, il presidente degli Stati Uniti, il repubblicano George W. Bush, lanciò una campagna internazionale contro il terrorismo da combattere con ogni mezzo. A questa lotta aderirono quasi tutti i paesi del mondo, compresi molti paesi islamici. Il primo obiettivo fu l'Afghanistan, dove i talebani al potere continuavano a dare ospitalità a Bin Laden e alla sua organizzazione. Le operazioni militari, condotte sia da forze armate americane e inglesi, sia da truppe afghane ostili al regime dei talebani, si conclusero dopo pochi mesi con l'occupazione di Kabul. Una forza multinazionale fu inviata per controllare il territorio e favorire la formazione di un governo stabile. Nel 2004 fu approvata una costituzione. Con il controllo delle truppe occidentali si svolsero le elezioni. Fu eletto un parlamento e andò al potere un governo appoggiato dalla maggior parte delle forze politiche. Tuttavia, i talebani non si sono arresi, godono dell'appoggio di una parte della popolazione e tengono impegnate le forze multinazionali con attacchi improvvisi. Il futuro del popolo afghano, diviso fra varie etnie, eserciti privati comandati da ricchi e potenti signori della guerra e forze politiche in aspro contrasto, resta tuttora incerto. Un'altra guerra in Iraq. Contro il terrorismo, gli Stati Uniti elaborarono una nuova strategia fondata sul concetto di guerra di difesa preventiva. Dal momento che il nemico, il terrorismo, poteva essere dappertutto e tuttavia restare invisibile, bisognava arrivare prima dei terroristi e attaccare ogni paese che si giudicava nemico, ancor prima che compisse distruttivi atti di guerra. Il primo obiettivo individuato fu l'Iraq, dove Saddam Hussein era rimasto al potere anche dopo la sconfitta nella guerra del Golfo del 1991. Il dittatore fu accusato di sostenere il terrorismo internazionale e di possedere armi di distruzione di massa. Fra il marzo e l'aprile 2003, dopo violenti bombardamenti, truppe americane e inglesi occuparono l'Iraq. Catturato, processato da un tribunale iracheno e condannato a morte, Saddam Hussein, alla fine del 2006, fu giustiziato. Durante l'occupazione americana, l'Iraq cadde sempre più in balia di una guerra civile tra le diverse etnie e correnti religiose. Fu un sanguinoso conflitto che le truppe occupanti riuscirono a controllare solo con un massiccio invio di rinforzi. Le regioni curde del nord si resero di fatto autonome. Nel 2005 e poi di nuovo nel 2010 in Iraq si tennero elezioni con la partecipazione di vari partiti e l'Iraq ebbe una nuova costituzione democratica. Tuttavia, le istituzioni rimasero molto fragili e il paese restò in una situazione precaria e incerta. Il tentativo democratico. L'intervento americano in Afghanistan e in Iraq fu giustificato, oltre che con la necessità di difesa dal terrorismo, con la motivazione ideale di portare la democrazia in paesi in cui un dittatore o un regime liberticida appoggiavano i nemici dell'America. Finora il tentativo di istituire in questi paesi delle democrazie ha avuto esiti disastrosi. La costruzione della democrazia, infatti, richiede molto tempo. Può essere appoggiata dall'esterno, ma richiede che vi siano, all'interno del paese, delle forze politiche che la vogliano con determinazione. Il cammino della democrazia non è stato mai facile e le istituzioni democratiche, anche in Occidente dove si sono affermate, hanno continuato a correre rischi. La storia del secolo scorso, con l'affermarsi in Europa dei totalitarismi, ce lo ha dimostrato. La svolta di Obama. L'attacco del terrorismo all'America aveva suscitato un'emozione fortissima e determinò una reazione durata un decennio. Per la prima volta nella loro storia, gli USA subivano un attacco sul loro territorio e la reazione fu vissuta da molti americani, e in primo luogo dal presidente Bush e dal suo governo, come un'apocalittica lotta fra il bene e il male, da condurre senza esclusione di colpi, anche ricorrendo a forme di tortura e a carceri speciali per i sospettati di terrorismo. Questo atteggiamento, insieme all'occupazione armata di interi stati, rese più difficili i rapporti fra l'Occidente e il mondo islamico. Il successore di Bush, il democratico Barack Obama, fin dall'inizio della sua presidenza nel 2009, diede una svolta alla politica americana in Medio Oriente. Programmò il ritiro americano dall'Iraq e cercò di migliorare la situazione in Afghanistan. Al tempo stesso, manifestò un atteggiamento di apertura e attenzione verso il mondo islamico. Obama proseguì però con successo la caccia senza quartiere ai terroristi islamici. Nel maggio 2011 lo stesso Bin Laden fu individuato e ucciso. La primavera araba. Fra il dicembre 2010 e il marzo 2011, in alcuni paesi arabi, nel Nord Africa e nel Medio Oriente, prese forza un movimento di protesta contro i governi che si estese rapidamente e che in alcuni casi, Tunisia ed Egitto, portò alla caduta dei regimi autoritari che detenevano il potere da molti anni. Alcune caratteristiche erano comuni a tutti questi movimenti. Protagonisti erano i giovani, in particolare i più istruiti, che soffrivano la disoccupazione e la mancanza di prospettive per il futuro nel loro paese. Denunciavano la corruzione dei gruppi al potere che si erano arricchiti a danno della popolazione. Rivendicavano maggiore libertà politica e civile. Non avevano sfondo religioso, né erano guidati dal pregiudizio antioccidentale. I manifestanti fecero uso dei moderni mezzi di comunicazione, come i social network su internet, per aggirare le proibizioni dei regimi e far circolare le informazioni. La rapida diffusione di queste rivoluzioni arabe fu paragonata da molti giornalisti a una primavera araba, per dare l'idea dell'entusiasmo verso un futuro che si sperava migliore. I primi risultati furono diversi da paese a paese. Nella Tunisia si tennero nell'autunno 2011 elezioni libere, che furono vinte da un partito islamico fino ad allora costretto alla clandestinità. In Egitto iniziò un periodo confuso in cui il potere fu preso dalle forze armate. Altrove, in Yemen e soprattutto in Siria, le manifestazioni furono represse nel sangue. Altri paesi, come il Marocco e la Giordania, introdussero alcune riforme per rispondere alle richieste della gente. Tutto il mondo arabo sembrava in movimento. Guerra civile in Libia. In Libia le manifestazioni assunsero ben presto il carattere di una ribellione armata di alcune tribù contro il dittatore, il colonnello Muammar Gheddafi, che era al potere dal 1969. Sul piano internazionale, Gheddafi aveva sempre mantenuto un atteggiamento opportunista. Aveva dapprima appoggiato il terrorismo antioccidentale, ma poi aveva cominciato a collaborare con l'Occidente. Alla rivolta Gheddafi reagì con le armi, scatenando una guerra civile. Con l'autorizzazione dell'ONU, le forze della NATO, in primo luogo Francia e Inghilterra, ma anche Italia, intervennero con bombardamenti aerei che avevano lo scopo di proteggere le popolazioni civili dagli attacchi armati del regime. In realtà, l'intervento aiutò i ribelli, che costituirono un consiglio nazionale transitorio, a conquistare le principali città della Libia. Con la cattura e l'uccisione di Gheddafi si aprì per il paese una nuova fase politica, della quale l'esito è ancora incerto. Fonti: Obama e l'Islam. Riportiamo una parte del discorso che il presidente americano Barack Obama tenne all'Università Islamica del Cairo, in Egitto, nel corso di una lunga visita ufficiale in diversi paesi arabi nel giugno 2009. Ritengo che rientri negli obblighi e nelle mie responsabilità di presidente degli Stati Uniti lottare contro qualsiasi stereotipo negativo dell'Islam, ovunque esso possa affiorare. Ma questo medesimo principio deve applicarsi alla percezione dell'America da parte dei musulmani. Ciò non significa che dovremmo ignorare i motivi di tensione. Significa, anzi, esattamente il contrario. Dobbiamo far fronte a queste tensioni senza indugio e con determinazione. Il primo problema che dobbiamo affrontare insieme è la violenza estremista in tutte le sue forme. Ho detto chiaramente che l'America non è e non sarà mai in guerra con l'Islam. In ogni caso, però, noi non daremo mai tregua agli estremisti violenti che costituiscono una grave minaccia per la nostra sicurezza. L'11 settembre è stato un trauma immenso per il nostro paese. La paura e la rabbia che quegli attentati hanno scatenato sono state comprensibili, ma in alcuni casi ci hanno spinto ad agire in modo contrario ai nostri stessi ideali. Ci stiamo adoperando concretamente per cambiare linea d'azione. Ho personalmente proibito in modo inequivocabile il ricorso alla tortura da parte degli Stati Uniti e ho dato ordine che il carcere di Guantanamo sia chiuso entro i primi mesi dell'anno venturo. L'America si difenderà rispettando la sovranità altrui e la legalità delle altre nazioni. La seconda più importante causa di tensione della quale dobbiamo discutere è la situazione fra israeliani, palestinesi e mondo arabo. Sono ben noti i solidi rapporti che legano Israele e gli Stati Uniti. Minacciare Israele di distruzione è profondamente sbagliato. E serve soltanto a evocare nella mente degli israeliani il ricordo più doloroso della loro storia, precludendo la pace che il popolo di quella regione merita. D'altra parte, è innegabile che il popolo palestinese ha sofferto anch'esso nel tentativo di avere una propria patria. L'America non volterà le spalle alla legittima aspirazione del popolo palestinese alla dignità, alle pari opportunità, a uno Stato proprio. L'unica soluzione possibile per le aspirazioni di entrambe le parti è quella di due Stati, dove israeliani e palestinesi possano vivere in pace e in sicurezza. Traduzione di Anna Bissanti da La Repubblica, 5 giugno 2009.